Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, e oggi proviamo a toccare il problema della mafia, cioè la produttività della mafia. Ecco, perché l'altra settimana, il 14 di gennaio in particolare, sono stati arrestati 15 mafiosi a Messina che erano dediti allo smaltimento di rifiuti urbani e rifiuti speciali e rottamazione di veicoli. L'attenzione investigativa alle condotte di questi è stata realizzata mediante intercettazioni che hanno rilevato l'impedimento di una rendicontazione aziendale mediante una denuncia sulla perdita di registri che erano chiaramente l'elemento di verifica per l'utilizzo di un mercato nero in cui si sarebbero determinate vendite senza fatturazione. Adesso però abbandoniamo l'evento cronachistico, che non solo non è nuovo, ma non è nemmeno l'ultimo in questo paese e non solo, e proviamo a riparlare di mafia chiedendoci come mai emerga solo in fase di arresti, che è merito di indagini e interventi di polizia, mentre a livello politico e culturale è silenziata ogni problematica o riflessione sull'esistenza, espansione e soprattutto attività mafiosa funzionale. Allora, con la morte di Matteo Messina Denaro, l'ultimo boss delle stragi in Italia, si è voltato pagina. E questo è l'incipit dell'ultimo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicasso, intitolato Una cosa sola, come le mafie si sono integrate al potere. Allora, dato questo titolo, abbiamo pensato di accedere a questa analisi e condividere con tutti gli altri che è possibile contattare le riflessioni che ci sono affollate alla mente dai dati oggettivi che sono stati riportati da questi autori, che tra pochissimi parlano ancora di mafia e soprattutto ne contrastano l'attività. Allora, cerchiamo di seguire il testo e a tratti ce ne allontaniamo. Il testo continua dicendo: sconfitta la violenta genia di mafiosi che aveva osato sfidare lo Stato, tutto è stato messo a tacere. Le priorità ora sono altre, come l'abolizione dell'abuso d'ufficio, il ridimensionamento del traffico di influenze, la separazione delle carriere nella magistratura, cosa fatta da pochi giorni, l'impossibilità per i giornalisti di pubblicare il contenuto delle ordinanze di custodia cautelare, la stretta sulle intercettazioni e sull'uso di Trojan per i colletti bianchi. Fa meno notizia anche la stessa corruzione, se non fosse per qualche indagine che riesce ancora a far breccia nella promiscuità dei rapporti tra politici, mafiosi, faccendieri e boiardi di Stato. Allora, qui ci fermiamo e vediamo che queste priorità sono per l'appunto gli obiettivi che questo governo sta diligentemente raggiungendo, nonostante le proteste da parte dell'ANM, dottor Santa Lucia, di operare un deciso indebolimento degli strumenti di indagine dei magistrati su tutti i reati praticati all'appartenenza di classe, che ha anche al suo seguito fedeli servitori, oltre alla sottrazione di imputazione di reati che altrimenti sono funzionali al mantenimento di interessi privati e a danno dell'amministrazione pubblica. La corruzione poi, già da due secoli, è stata individuata nel Capitale di Marx come necessità del sistema di capitale, quindi non è un optional. Ancora seguiamo il testo in cui gli autori dicono: sono lontani i tempi di Mani Pulite e poco importa quello che da tempo sostiene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo il quale la corruzione danneggia la vita delle persone, ledendo i diritti di ciascuno, corrodendo le fondamenta della società, minando lo stato di diritto e alterando i mercati. A nulla sono valsi i suoi inviti a considerare la lotta alla corruzione un dovere delle istituzioni e al tempo stesso un impegno etico e civile delle forze sociali, delle comunità, dei cittadini. Queste parole non hanno scosso le coscienze, soprattutto quelle di tanti politici che da Tangentopoli in poi hanno fatto di tutto per rendere inefficace la lotta contro corrotti e corruttori. Controllare per non essere controllati, continuano. È il nuovo mantra di chi non perde occasione per considerarsi al di sopra della legge, stravolgendola a proprio vantaggio, in particolare per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione. Poco importa se la corruzione è servita anche alle mafie per espandersi, per entrare nelle lobby affaristiche, in cui le uniche regole che contano sono quelle del profitto e del potere. I proventi delle attività illecite gestite dalle mafie ormai sono diventati una componente imprescindibile del sistema economico e finanziario, grazie soprattutto a una crescente capacità di schermare l'origine attraverso transazioni finanziarie complesse e strutture societarie opache. Come ha messo in evidenza la Direzione Investigativa Antimafia, cioè la DIA, nella sua ultima relazione semestrale, le mafie sono sempre più espressione e strumento di accumulazione di ricchezze economiche e di raffinati processi di espansione speculativa. Qui, allora, ci siamo fermati di nuovo perché queste definizioni costituiscono una identificazione inequivocabile del soggetto di cui si sta parlando. Che le mafie, che noi precisiamo, al plurale sono una storica concretezza, ma al singolare, quando parliamo di mafia, è un concetto astratto che riguarda la capacità estorsiva peculiare in generale di determinati strati sociali. Quindi possiamo capire bene, anche se parliamo di mafia, che si tratta di un complesso di mafie. Siamo al servizio coerente e ormai proprio in prima persona, l'agente attivo del sistema di capitale. La conferma che proviene da chi le ha studiate e combattute sul piano storico internazionale da lunghi anni, più o meno una trentina, ci fornisce anche la possibilità di affermare con scientifica certezza quanto Marx aveva individuato nella corruzione, cioè l'uso di ogni mezzo lecito e non per accumulare privatamente la ricchezza socialmente prodotta. Che lo Stato fosse da sempre l'organo politico di questo modo di produzione capitalistico lo sapevamo. Ciò che invece non era chiaro alle masse in genere, a cui invece vogliamo rivolgerci, era l'uso che lo Stato ha sempre fatto delle forme criminali presenti sul proprio territorio, si chiamassero picciotti, Cosa Nostra, 'ndrangheta, servizi segreti, opportunamente deviati, si deve dire, massoni, fascisti o altro. Che poi questa varietà di nomi rispondesse a un'unità dirigente centrale è stato evidenziato attraverso le stragi nazionali e quelle dei magistrati che ne stavano indagando sia le cause sia i mandanti. Leggendo ancora le rilevazioni di questo libro, da cui adesso ci discostiamo per dare uno spazio alle riflessioni che abbiamo approntato, stiamo cercando le motivazioni di questa ascesa al potere così sicura e forse anche rapida in parallelo alla velocità evolutiva di questo capitalismo del terzo millennio. In primo luogo, proviamo a non condividere la dicitura criminalità organizzata come separazione da uno Stato da considerarsi invece unità di legale e illegale. Proprio con l'aiuto di tante indagini ormai è chiara la duplicità dello Stato, quello visibile, governativo, e quello oscurato, profondo, segreto ma operativo sul piano fattuale, stragista quando occorre. Prendendo emblematicamente il business dello smaltimento rifiuti come uno dei settori più redditizi per le mafie, ci viene da pensare che abbiano imparato da Marx quando individua la produttività del capitale come 1. Costrizione, scusate, al plus lavoro, essendo questo lavoro supplementare erogato gratuitamente, e 2. come personificazione e rappresentante delle forze produttive del lavoro sociale nella costrizione che i capitalisti esercitano l'uno sull'altro e sui lavoratori, come legge del capitale contro entrambi. I mafiosi infatti offrono questo servizio alle aziende con dei costi inferiori perché sfruttano maggiormente i loro smaltitori, coartandoli a un plus lavoro più intenso e meno remunerato e vincere così l'appalto sul mercato. L'indifferenza a prendere in carico le normative sulla lotta alla corruzione promosse da Transparency International al conflitto di interessi e sull'efficacia delle relative sanzioni, contrasto al riciclaggio di denaro, eccetera, risulta coerente col collegamento ai mercati finanziari, all'imprenditoria e all'internet sommerso. Il capitalismo che gli autori chiamano spregiudicato e speculativo, in cui le mafie sono di casa, è per l'appunto la cosiddetta economia legale in cui il guadagno viene anteposto a tutto il resto, per il normale funzionamento di questo modo di produzione finalizzato alla realizzazione di valore mediante valori d'uso. Continuano gli autori dicendo che secondo Rosario Aitala e Antonio Balsamo la postura ipertecnologica delle mafie è garantita dalla contrattazione di esperti che le istituzioni pubbliche non possono permettersi e dall'impiego di piattaforme di comunicazioni criptate sconosciute alla stessa generazione Z. Sebbene non manchino precedenti storici che mostrino un'origine dell'economia del delitto legata a forme territoriali come l'abigeato, sequestri di persona, lettere minatorie, contrabbando, immigrazione clandestina, eccetera, la moderna scala sociale è stata l'avvio di traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive. Allora, siccome si continua a parlare dei principali flussi di traffico di cocaina e di sostanze invece sintetiche, sintetizzo dicendo che gli autori indicano in questo i traffici gestiti una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, oltre il livello ormai mondiale del controllo di un mercato tra i più redditizi. Le mafie quindi non rappresentano più un problema di ordine pubblico, in quanto penetrano in profondità nelle strutture economiche e sociali, influenzando e corrompendo istituzioni e mercati, perpetuando diseguaglianze e ingiustizie mediante la loro capacità di mimesi e riproduzione della realtà ambientale, sociale e culturale in cui operano, oltre al percorso di normalizzazione istituzionale. Allora, se parliamo di diseguaglianze, che è un tema di moda, vediamo che questa ipocrisia lascia nel silenzio e nella indifferenza, quindi, la causa delle disuguaglianze, che non sono semplicemente diseguaglianze legate a questo modo di produzione, ma sono legate anche alla presenza di forme illegali che vengono perpetrate secondo quindi una normalizzazione che viene ormai considerata come ovvia. Allora, il gioco online è anche un altro importante canale per il riciclaggio di capitali e quindi anche questo aspetto è diventato uno dei settori più importanti che possono consentire l'uso di strutture bancarie disponibili per realizzare quella che questi autori chiamano la governance, ovvero la capacità dei vari clan mafiosi di dirimere contrasti, controllare mercati leciti e illeciti, creare cartelli, garantire manodopera a basso costo, recuperare crediti e influenzare le scelte politiche del territorio. E questa è una delle caratteristiche costitutive delle mafie che si interseca col controllo del territorio nella gestione dei servizi e prodotti legali e illegali. Prima dello sviluppo del dark web, continuano, i soldi derivanti dall'evasione fiscale e dal riciclaggio di proventi illeciti confluivano spesso negli stessi circuiti, passando dai medesimi studi legali. Le destinazioni predilette erano i paradisi fiscali e bancari, giurisdizioni nebulose istituite dai maggiori istituti di credito, e molti ricorderanno lo studio legale Mossack Fonseca, che ha avuto un ruolo centrale nei cosiddetti Panama Papers. La massiccia fuga di dati avvenuta nel 16, che ha esposto una vasta rete di strutture offshore utilizzate per l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. Questo studio legale, con sede a Panama ma operante in 42 paesi, ha aiutato clienti di vario genere, tra cui uomini politici, dittatori sanguinari, narcotrafficanti, celebrità dello spettacolo e atleti di fama mondiale, a nascondere i loro beni attraverso complesse configurazioni di società fantasma e trust offshore. Se noi pensiamo a Trump, che ultimamente ha chiesto di mettere le mani su Panama, possiamo anche capire questo tipo di interesse. L'evoluzione più pericolosa delle mafie, continuano gli autori, è la normalizzazione, la quasi istituzionalizzazione di architetture sociali nelle quali si riuniscono in geometrie variabili e si confondono mafiosi, criminali comuni, politici, funzionari pubblici, imprenditori, professionisti, faccendieri notabili. Grumi di interessi e affari sono il collante che salda spezzoni del sottomondo mafioso e del sopramondo ufficiale nel mondo di mezzo in cui si incontrano relazioni di complicità, collusione, ciò che non appare, un luogo di ambiguità in cui i malviventi assumono le sembianze di galantuomini e coloro che dovrebbero servire l'interesse comune agiscono da malfattori. Al di là quindi di un tono con una valenza morale onnipresente, e qui entriamo noi, si trae con sufficiente chiarezza già da queste prime pagine, che poi continuano, che la fine delle stragi di mafia hanno segnato l'ingresso nelle stanze di potere. La guerra allo Stato non ha più ragione d'essere, poiché si è entrati nello Stato e nei suoi corridoi occulti, nei luoghi dove si danno direttive e si realizzano poteri paralleli. L'attacco alla magistratura proposta sin dal 1976 dalla P2 e da allora definita eversiva si sta portando ora a compimento per eliminare controlli sgraditi al mercato clandestino di un capitale sempre più bisognoso di un'accumulazione in crisi mondiale. Il denaro lecito o illecito, ugualmente non olet, cioè non dà odore. E se questo richiede qualche ulteriore vittima, guerra, golpe o massacro, è chiaro che non si tireranno indietro. I residui sostenitori della democrazia se ne devono fare una ragione, perché il modo di produzione capitalistico non può più mostrare una facciata compatibile con la sopravvivenza di chi non serve a produrre plusvalore o a cederlo docilmente. Ogni distinzione degli accaparratori della ricchezza socialmente prodotta e asocialmente sottratta diventa inutile di fronte a un potere comune che si appresta a divenire dispotico in forma definitiva. Se la cosiddetta mafia allora si è trasformata in capitale operativo, tecnologicamente agguerrita e funzionale al conflitto mondiale, avrà modo di scegliere i settori più profittevoli per procurarsi zone di dominio più incontrastabile e duraturo. Il processo di centralizzazione del capitale non è ancora terminato, come è tuttora in corso il tentativo di recupero del declino dell'Occidente, USA in primo luogo. Il silenzio imposto alle masse subalterne e depredate sui piani transnazionali potrebbe però rompersi senza preavviso nei contemporanei teatri dei massacri previsti. Io saluto tutti, ringrazio dell'ascolto e alla prossima.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Fabrizio De André nella guerra di Piero pensava a mille papaveri rossi per far ombra a chi veniva ucciso, ma per i palestinesi non ci saranno fiori sufficienti dopo un genocidio. A 2 giorni dalla tregua a Gaza, Israele sposta la guerra in Cisgiordania sotto l'egida di Trump, che toglie le sanzioni ai coloni. È partita l'operazione Muro di Ferro. città isolate colpite da aviazione e artiglieria e ancora morti palestinesi. Il neopresidente americano cambia subito le regole, ha ritirato il suo paese dalla conferenza mondiale sul clima e fuori anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Intende aggirare le norme sulla salvaguardia ambientale e aumenteranno le trivellazioni per gas e petrolio, consentite anche nelle riserve naturali dell'Artico e dell'Alaska. Ha inoltre firmato la grazia per i suoi 1.500 sodali rivoltosi del gennaio 2021. Trump difende pure la pena di morte come strumento essenziale di punizione. Ieri in Parlamento Salvini, per giustificare le disastrose condizioni delle ferrovie, sembrava John Belushi nel film I Blues Brothers. Non è stata colpa mia, ci fu un terremoto, un'inondazione e un'invasione di cavallette. Il leader leghista, purtroppo, è molto meno credibile del grande attore americano. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi ed Indie Life Radio.